Il Signore che noi serviamo è davvero un Dio grande, è un Dio meraviglioso, è un Dio stupendo. E oggi abbiamo l'onore e il privilegio di poter ascoltare la Sua parola. Siamo venuti qua, non, me lo auguro naturalmente, non per essere intrattenuti, come magari andando al cinema, a teatro o altrove, ma siamo qui per ascoltare la parola di Dio. La Sua parola è una luce sul nostro cammino e tutti noi necessitiamo di quella luce, altrimenti rischiamo di smarrirci. Siamo d'accordo? Ok. E quindi oggi vogliamo appunto meditare insieme su un passaggio della Scrittura. Oggi diciamo che il messaggio è un po' capovolto, un po' ribaltato, quindi non vi disorientate se magari la lettura e il concetto più importante che volevo condividere con voi oggi verrà solo alla fine. Immaginatevi di essere in procinto di partire per una passeggiata in montagna e che l'obiettivo finale sia quello di arrivare alla cima. E quindi prima di arrivare alla cima ci vuole del tempo, ok? Oggi vogliamo ricevere edificazione spirituale, vogliamo ricevere un insegnamento e vogliamo farlo dando un'occhiata insieme a ciò che ci viene raccontato nel libro degli Atti, dei Fatti degli Apostoli. E il capitolo che oggi esamineremo insieme è il capitolo 8 e questo capitolo è un capitolo che parla di, in particolare, di tre persone, ok? Tre, non sono tante, quindi sono tre persone che possiamo tenere un attimino a mente. Queste tre persone sono Filippo, Simon Mago e il ministro etiope, o l'eunuco etiope. Filippo, Simon Mago e questo ministro. Filippo, il primo del quale ci occuperemo, era uno dei diaconi, era uno di coloro che era stato scelto dagli apostoli, persona spirituale insieme agli altri, spirituale, ma preposta a dei compiti pratici, era un diacono. Ma dopo essere stato diacono per un po', il Signore in qualche modo lo ha promosso. E quindi lui è diventato un evangelista, è diventato un predicatore itinerante, è diventato qualcuno che per mano di Dio compiva grandi opere. E Filippo è figura dei veri discepoli. Filippo è figura di quelli che si danno da fare, che si stanno dando da fare per servire il Maestro. Quindi mi auguro che sia figura anche di qualcuno di noi, possa essere di ispirazione per noi. Poi c'è Simon Mago. Simon Mago. Un mago. Niente di particolare. Un mago. Ma che mago? Mago, cappello, trucchi, fiori, cose. Anche questo. Quindi un mago senz'altro, un illusionista, ma anche qualcuno che aveva a che fare col mondo occulto, con spiriti. Qualcuno che entrava in comunicazione con questi spiriti, un occultista, un astrologo anche. E Simon Mago è figura dei finti credenti. Ne ho parlato più di una volta, è importante sapere che possono esistere finti credenti, ok? È buono saperlo per noi stessi, ma è buono saperlo anche nei confronti di altre persone alle quali predichiamo l'Evangelo per renderci conto se sono credenti veri o finti credenti. Lui è figura di coloro che frequentano la Chiesa, ma non ne fanno veramente parte, o vogliamo dire, non ne fanno ancora parte. Questo per quanto riguarda Simon Mago. E poi c'è il ministro etiope. Lui era il responsabile delle finanze e dell'economia della regina di Etiopia. Era un eunuco, quindi era stato evirato, non era più in grado di procreare. Ma era un uomo timorato di Dio E lui è figura dei credenti, di coloro che davvero sono nati di nuovo. Ok? Quindi abbiamo questi tre personaggi. E vogliamo cominciare ad analizzare brevemente Filippo. Filippo è stato inviato dagli apostoli a Samaria. E a Samaria che cosa fa Filippo? Predica la salvezza in Cristo Gesù. Annuncia la salvezza in Samaria. Molti lo ascoltano. I samaritani lo ascoltano. Lo ascoltano con attenzione. E non solo lo ascoltano, ma notano le opere straordinarie che lui compie nel nome di Gesù. Opere davvero strabilianti, cose che fanno davvero meravigliare. Quindi osservano come attraverso di lui si compiono guarigioni fisiche straordinarie, e notano come attraverso di lui si compiano anche delle liberazioni da oppressioni spirituali. Liberazioni che erano appannaggio di Gesù, erano appannaggio degli apostoli ed erano appannaggio di coloro che erano stati inviati dagli apostoli. Oggigiorno il combattimento spirituale è una cosa un pochino differente, ma di questo parleremo poi riprendendo gli incontri del mercoledì a partire da settembre-ottobre. In ogni caso, ciò che succede a Samaria è che c'è grande gioia per la predicazione di Filippo e per i segni e prodigi ai quali si assiste. Ora però a Samaria è presente anche un ometto di nome Simon Mago. Simon Mago. E di Simon Mago ci viene riferito che faceva stupire la gente. La gente si meravigliava quando lui entrava in azione. Lui li faceva stupire e dice la scrittura che si spacciava per qualcuno di importante. Tutti quanti, ricchi e poveri, vecchi e giovani, uomini potenti e uomini comuni, tutti quanti gli davano ascolto. Non dimentichiamo, lui operava nel mondo occulto, attirava l'attenzione con le sue magie e poi operava in contatto con spiriti dell'occulto e forniva delle esternazioni, delle profezie, e le persone pendevano dalle sue labbra, lo ascoltavano con grande attenzione. Ora, a Samaria a questo punto ci sono due predicatori. E Filippo, che predica l'Evangelo, comincia ad essere ascoltato sempre di più, sempre di più, sempre di più. E le persone non solo lo ascoltano, ma si convertono e ricevono Gesù come loro Signore e Salvatore. La predicazione dell'Evangelo non passa inosservata, quindi molti samaritani, dice la Scrittura, cominciano a credere e dopodiché chiedono di poter essere battezzati in acqua, di poter essere battezzati. Ora, a fronte di questo, Simone che cosa fa? Dice la scrittura, e questo è interessante, dice in Atti 8:13 che Simone credette anche lui. Interessante, anche lui credette. E dice che dopo essere stato battezzato, non solo ha creduto, è stato pure battezzato, lui stava sempre con Filippo. Qui c'era Filippo, qui c'era Simone. Franco bollato. Stava sempre con lui. E era meravigliato, restando meravigliato dai miracoli e dalle opere potenti che venivano compiute. Ora, se il racconto si fermasse qui, siete d'accordo con me che potremmo arrivare alla conclusione che, beh, Simone ha creduto, Simone addirittura si è fatto battezzare, Simone sta sempre con Filippo, Simone è nato di nuovo, Simon Mago è nato di nuovo. Vero o non vero? Ma la storia non è finita qua. Il racconto prosegue. E a un certo punto gli apostoli che stanno a Gerusalemme, nel momento in cui vengono a sapere che addirittura i samaritani, quella mezza razza, un po' credenti nell'unico vero Dio, nella legge di Mosè e un po' dediti a qualsiasi altro tipo di religione, finta religione. Quindi quando gli apostoli vengono a sapere che si stanno convertendo anche i samaritani, vogliono vederci chiaro e quindi mandano a Samaria due grossi calibri. Chi mandano? Pietro e Giovanni. Pietro, l'intraprendente, il tenace, e Giovanni, anche lui impetuoso sicuramente in certi momenti, ma molto sensibile, molto profondo, una bella coppia. E quando loro arrivano a Samaria, si rendono subito conto di qualche cosa, si rendono conto del fatto che è intenzione di Dio includere nella Chiesa non solo gli ebrei, ma anche i non ebrei, ok? E quindi che cosa fanno? Si prestano subito, impongono le mani ai neoconvertiti che puntualmente ricevono lo Spirito Santo e cominciano a parlare in nuove lingue, lingue originali. A questo punto che cosa fa Simone? Che cosa fa Simone? La scrittura ci dice che Simone, vedendo questa cosa, vedendo il potere dato agli apostoli, dice, scusate, quanto costa? Anch'io voglio quel potere, anch'io lo voglio. Quanto mi costa? Quanto devo pagare per questo potere? Lui era interessato non solo al dono dello Spirito, la pienezza dello Spirito, ma lui era interessato a poter essere a sua volta strumento per pregare per le persone e impartire quello spirito, uno spirito così diverso e così potente, più potente di tutti gli spiriti con i quali aveva avuto a che fare fino a quel momento. In buona sostanza, Simon Mago voleva avere nel suo stock, nel suo libro, nel suo curriculum, voleva avere anche quello spirito, gli mancava quello spirito. E quindi è con questo spirito che chiede quello spirito. Ora, naturalmente, che cosa dicono gli apostoli? Come reagiscono gli apostoli? Gli dicono molto chiaramente: il tuo denaro vada con te in perdizione. Vada con te in perdizione. Naturalmente lo esortano, lo rimproverano da prima e poi lo esortano a pentirsi, lo invitano a pregare che Dio lo perdoni. Ma la risposta di Simon Mago non lascia spazio a dubbi. Atti 8:24 ci dice che lui, a fronte di questa cosa, loro gli hanno appunto detto: il tuo denaro vada con te in perdizione. Ravvediti, prega Dio. Che cosa dice Simon Mago? Dice: pregate voi, Signore, per me. Pregate voi, il Signore, per me, affinché nulla di quello che voi mi avete detto mi accada. Uno dice: ma tu sei fuori di testa. Numero uno, pregate voi per me. Quante volte ci capita di sentire: prega tu per me, prega tu per me. No, noi siamo invitati a pregare noi stessi, eventualmente a unirci in preghiera, non prega tu per me, io ho altro da fare. E quindi la prima cosa che noi notiamo è lui dice: pregate voi per me. Ma non è solo quello il punto, lui dice: pregate per me, non che io mi ravveda, non che io possa essere illuminato, non che io possa essere salvato veramente, no, pregate affinché io possa scampare eventuali castighi terreni che possano esserci su di me o castighi futuri. Questo è il suo unico interesse. Ecco perché arriviamo alla conclusione che non si è trattato di un uomo nato davvero di nuovo, nonostante il battesimo in acqua. Molte persone potrebbero trovarsi nella sua stessa situazione a causa di un'idea sbagliata, in merito a se stessi, di un'idea sbagliata in merito alla salvezza, di un'idea sbagliata in merito allo Spirito Santo, di un'idea sbagliata in merito al peccato. Noi possiamo essere delle persone che non sono veramente nate di nuovo nel momento in cui abbiamo un'idea sbagliata di noi stessi. E sapete qual è l'idea sbagliata più prevalente? Beh, l'uomo non è così malvagio. Io in fondo non sono così cattivo. Franco mi raccontava di un incontro con un suo conoscente proprio recente e le argomentazioni di questa persona esattamente queste. Ma dai, pur sapendo chiaramente che lui è un credente, ma dai Franco, io non sono mica un terrorista, non sono così malvagio. Questa è una delle argomentazioni. Altre argomentazioni? Beh, certe opere che io faccio, certe cose buone che io faccio, beh, conteranno ben qualcosa agli occhi di Dio. In qualche modo Dio mi ha visto, mi ricompenserà di queste cose. Quindi l'immagine di noi stessi. E poi c'è il bisogno che abbiamo tutti quanti, che ci frega, il bisogno di essere apprezzati. Tutti noi abbiamo il bisogno di essere apprezzati. Vero o non vero? Ne abbiamo bisogno. E la scrittura infatti ci rivela che lui si spacciava per un personaggio importante. Questo suo essere in contatto con l'occulto e le arti magiche che lui eseguiva gli permettevano di essere importante, di essere considerato importante, qualcuno che potesse essere apprezzato. Poi lui non è nato di nuovo e altre persone potrebbero non essere nate di nuovo a causa di un'idea sbagliata della salvezza. Alcuni credono solo superficialmente o per convenienza, per i vantaggi che possono derivare da una apparente conversione, o per evitare di rimanere esclusi. Immaginatevi la situazione. Filippo predica, lui profetizza, e pian piano, 1, 2, 3, 4, tuc, tuc. E uno dice, ah, qui se andiamo avanti così, rimango da solo. Tutte le mie magie non servono più a nulla. Che faccio? Vado anch'io di là. Mi schiero anch'io dall'altra parte, solo però in apparenza, non veramente, non autenticamente. Lo Spirito Santo è la terza componente di questa reale conversione e una idea sbagliata in merito allo Spirito Santo può causarci dei problemi. E l'idea sbagliata sapete qual è? Quella che lo Spirito Santo sia qualcuno da attrarre per i nostri scopi. Il fuoco dello Spirito Santo su di me per i miei scopi. A parte che il fuoco, biblicamente, nella maggior parte delle situazioni, rappresenta il giudizio di Dio, ma va bene. Quindi lo Spirito Santo in realtà non è qualcuno che dobbiamo invocare per i nostri scopi. Lo Spirito Santo è qualcuno che dobbiamo ascoltare affinché lui possa dirigere i nostri passi, siamo d'accordo? Quindi in questo senso è pericoloso avere un'immagine sbagliata della persona dello Spirito Santo. Dice la Scrittura di non soffocare lo Spirito Santo, di non soffocarlo, al contrario di lasciarci guidare dallo Spirito di Dio, dallo Spirito Santo. E la quarta idea sbagliata di Simon Mago è la sua idea sbagliata del peccato. Romani 3:23-24 dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Questa è la buona notizia, questa è la buona novella. Torniamo al racconto. Abbiamo evaso il discorso di Simon Mago e andiamo avanti. A un certo punto un angelo del Signore parla a Filippo e gli dice di alzarsi e di raggiungere, andando verso sud, una strada che collega Gerusalemme a un'altra città, a Gaza. E la cosa incredibile è che l'angelo dice a Filippo: alzati, vai là e ti avviso già che là non c'è nessuno, è una strada deserta. Eppure Filippo, e che questo Filippo e lo spirito che ha animato Filippo possa essere di ispirazione per tutti noi. Filippo che fa? Ubbidisce. Nient'altro. La strada deserta, se Dio mi manda in una strada deserta, ci vado. Non so perché, ma ci vado. E quindi lui parte e va lì. Conosciamo la storia, non c'è bisogno di entrare nei dettagli. Filippo vede passare un carro sul quale si trova il ministro delle finanze, dell'economia, della regina di Etiopia. Dice la scrittura, il sovrintendente di tutti i beni di lei, quindi una persona importante, che è venuta a Gerusalemme per adorare, dice la scrittura, ed è di ritorno in patria. Che cosa sta facendo quest'uomo? Sta leggendo la parola. Sta leggendo il libro del profeta Isaia. E sta leggendo questo passaggio della scrittura senza capirlo bene, senza capire esattamente che cosa voglia dire, perché a un certo punto dice egli è stato condotto al macello come una pecora, come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, e si domanda ma di chi parla Isaia? Di se stesso o di un altro? O di qualcun altro? Si fa questa domanda. Ed ecco che appare Filippo. E l'angelo gli dice vai, avvicinati. E quindi Filippo si mette a disposizione, sale sul carro e chiede a quest'uomo stai comprendendo quello che leggi? Lui dice no, non c'è nessuno che me lo spieghi. E allora Filippo che cosa fa? Approfittando di questa sua fame delle cose spirituali, legge insieme a lui e poi praticamente lo guida, coglie la palla al balzo e quindi mette in risalto, partendo da quel passaggio della scrittura, la figura di Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore dell'umanità. Gli spiega l'Evangelo. Ora a un certo punto del viaggio arrivano in prossimità di un luogo dove c'è dell'acqua. E l'eunuco quindi dice, ma a questo punto che cosa impedisce che io venga battezzato? Lo vogliamo leggere insieme, vogliamo prendere Atti 8, il versetto 36 fino al 40. Atti 8, da 36 fino a 40. State seguendomi? Ci siamo? Ottimo. Atti 8, da 36. Dice, strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse, ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? E Filippo disse, se tu credi, con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco. E Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo. E l'eunuco continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Ora, il versetto 39 ci fa capire come l'intervento dello Spirito Santo in questa situazione è un po' diverso da quello che avremmo potuto aspettarci. Davvero diverso. Perché praticamente dice, e lo Spirito Santo, uno dice, si aspetta che questo eunuco possa essere anche lui battezzato e cominci a parlare in altre lingue. No, 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 no. In questo caso lo Spirito Santo arriva, preleva Filippo, lo rapisce e se lo porta via. E lo porta in un'altra città, ad Azot, in un'altra località. E dice la scrittura, e questo è l'aspetto importante che volevo condividere con voi oggi, che l'eunuco, il ministro etiope, continua il suo viaggio tutto allegro. Un'altra traduzione dice pieno di gioia. Tutto allegro, pieno di gioia. Per quale motivo? Per quale ragione? La sua era la gioia della salvezza. La certezza di essere stati salvati per grazia. La gioia che la salvezza provoca in tutti gli uomini e le donne che fanno questa esperienza autentica. Una gioia particolare. Una gioia che non dipende da ciò che succede, dagli eventi della vita. È una gioia che invece dipende dal fatto che abbiamo ricevuto qualcosa di valore inestimabile da parte di Dio. La salvezza eterna. La certezza che quando chiuderemo gli occhi e li chiuderemo, saremo per sempre con Lui, per l'eternità. Nei nuovi cieli, nella nuova terra, c'è gioia nel momento in cui siamo veramente salvati e abbiamo compreso che cos'è davvero la salvezza, che cos'è un destino eterno insieme a Dio, all'opposto di un destino eterno lontani e separati da Dio. Sappiamo perfettamente che i primi tre frutti dello Spirito Santo sono amore, pace e gioia. Però io penso che dobbiamo essere onesti, dovremmo esserlo sempre, anche questa mattina, dobbiamo essere onesti. Questa gioia di cui parla la Scrittura, la gioia della salvezza, non traspare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, dai nostri volti. Questa gioia, se siamo davvero onesti, non traspare sempre dalla nostra attitudine, dal nostro atteggiamento. Anzi, talvolta sembra che ci sia di tutto meno che la gioia della salvezza. Ma la buona notizia è questa. Se siamo davvero nati di nuovo, dentro di noi, quella gioia c'è. Se siamo davvero nati di nuovo, dentro di noi quella gioia è presente. Ed è quella gioia che ci motiva a non scoraggiarci. Quella gioia è reale, vero o non vero, è dentro di noi. Ed è quella gioia che ci induce, anche quando le circostanze avverse sono davvero toste, è quella gioia che ci induce a guardare avanti, che ci induce a essere comunque abbastanza ottimisti, più o meno ottimisti, che ci induce a sperare, che ci induce a confidare in Dio. Quella gioia che Dio ha posto dentro di noi. Salmi 37, i versetti 4 e 5. Ci sono diversi versetti oggi, questo è il penultimo, poi ce n'è ancora uno. Salmi 37, versetti 4 e 5, dice così: trova la tua gioia, un'altra traduzione dice trova il tuo diletto, trova il tuo compiacimento nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. E poi dice riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà, ed Egli agirà. Allora, questo passaggio dice trova la tua gioia, quindi per trovarla bisogna cercarla, giusto? E dove la cerchiamo quella gioia? Dove andiamo a cercare quella gioia? Quella gioia noi la troviamo in sua presenza. Quando noi ci prendiamo la briga di essere lontani da tutto e da tutti. Abbiamo delle volte necessità di essere lontani da tutto e da tutti. Andare in sua presenza. Andare in sua presenza per fare che cosa? Andare in sua presenza per ascoltare. Per ascoltare la sua voce attraverso la sua parola. E naturalmente andare in sua presenza anche per raccontargli perché tutti quanti abbiamo bisogno di raccontargli quello che ci succede, le cose belle talvolta e le cose che, Signore, io non ci capisco nulla, sto impazzendo, sto soffrendo, mi succede questo e quello, sono confuso, sono depresso, sono deluso. Tutti noi abbiamo bisogno di, oh Signore, ascoltami. E abbiamo bisogno naturalmente non solo di fare questo, ma anche di ascoltare quello che Lui ha da dirci. E talvolta ci ricorda, sei in buona compagnia, apri il libro di Giobbe per dirne uno. E vedrai, non è successo solo a te, è successo anche ad altri. Ma comunque in ogni situazione io sono sempre stato, dice il Signore, a controllo. Nulla è sfuggito dalla mia mano. E quindi abbiamo bisogno di stare in sua presenza per trovare quella gioia. E trovata quella gioia in sua presenza, non sarà così difficile riporre la nostra sorte nelle sue mani, continuare a confidare e attendere che Lui agisca. Dice la Scrittura, confida in Lui ed Egli agirà. E uno vorrebbe dire, ma agirà come? Agirà, punto, in un modo o in un altro. Lui agirà e questo deve bastarci. Sappiamo che tutte le cose cooperano al nostro bene, ma non sempre comprendiamo come cooperino al nostro bene. Ma la Scrittura dice che cooperano al nostro bene e quindi diamo fiducia al Signore. Lasciamo che Lui faccia in modo che cooperino al nostro bene. Voglio concludere, anche perché durante il periodo estivo non bisogna protrarsi troppo a lungo, perché io sto sudando, voi pure. Quindi vogliamo concludere. Oggi abbiamo parlato di Filippo, figura dei veri discepoli, che si danno da fare per il Maestro. Abbiamo parlato di Simon Mago, figura dei finti credenti, di coloro che pur frequentando la Chiesa non ne fanno ancora parte. E poi abbiamo parlato del ministro etiope, figura dei veri credenti, di coloro che sono davvero nati di nuovo. Perché abbiamo parlato di questi tre personaggi? Con quale intento? Con quale scopo? Semplice. Capire a chi assomigliamo maggiormente. E soprattutto a chi vorremmo assomigliare. Certo, lo so che nessuno vorrebbe assomigliare a Simon Mago, siamo mica pazzi, però a chi vorremmo assomigliare? Se siamo già nati di nuovo e siamo autenticamente nati di nuovo, il nostro modello dovrebbe essere Filippo. Simon Mago ha detto, pregate voi per me, pregate voi per me. E questo lo ha squalificato, anche per quello che ha detto subito dopo, questo lo ha squalificato agli occhi di Dio. Noi invece vogliamo dire una cosa diversa. Non vogliamo dire pregate voi per me. Noi vogliamo dire, così come è scritto in Salmi, al capitolo 20, il versetto che ci interessa è il versetto 7, l'ultimo versetto e chiudiamo. Noi vogliamo dire così. Gli uni confidano nei carri. Gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo, cos'è scritto? Ricorderemo, pregheremo il nome del Signore nostro Dio. Quindi non vogliamo delegare nessun altro. Io credo che tutti noi abbiamo già realizzato il potere della preghiera, il potere dell'intercessione, il potere della fede messa in azione. Lo abbiamo fatto sì o no? Verosimilmente alcuni di noi lo stanno sperimentando nel loro quotidiano, proprio in questo periodo. Stanno sperimentando la fedeltà di Dio e la risposta di Dio alle nostre preghiere, alle nostre suppliche, alle nostre richieste. Ebbene, questo vogliamo fare noi. Vogliamo somigliare a Filippo, in qualche modo abbiamo probabilmente siamo stati simili in qualche modo anche all'eunuco da un punto di vista spirituale, ma una cosa vogliamo fare. Vogliamo camminare nella gioia che il Signore vuole provvederci attraverso la sua parola, attraverso la comunione con Lui. Quando tutto quanto va in un modo strano, quando noi non comprendiamo il motivo di tante situazioni, di tante circostanze avverse nella nostra vita, quando rimaniamo delusi, talvolta delusi anche da Dio perché non riusciamo a capire, Signore, ma io ti sto servendo, ma io sto cercando di fare la tua volontà, perché stai permettendo questo? L'unica cosa da fare in queste situazioni è andare in sua presenza, adorarlo, lodarlo, innalzarlo, parlargli, raccontargli, ascoltarlo ed essere edificati e ritrovare lì in sua presenza la gioia di cui abbiamo bisogno. Amen. Quella gioia, la gioia della salvezza, la gioia che ha accompagnato quell'uomo, quel ministro, sul suo carro, tutto allegro, pieno di gioia, salvo davvero e pronto a svolgere il suo compito, il suo ministero, anche se non è scritto nella Bibbia, ma sembra che quell'uomo sia stato poi usato da Dio per diffondere la buona novella. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare? Alleluia. Padre, nel nome di Gesù, grazie, grazie, grazie dal profondo del mio cuore per questo tempo, Signore, durante il quale abbiamo potuto insieme meditare la Tua parola. Come dicevamo, Signore, la Tua parola è una lampada al nostro piede, una luce sul nostro cammino. E noi Ti siamo grati per questo privilegio straordinario che abbiamo di poterla leggere, di poterla consultare. La Tua parola è un manuale di vita. E senza la Tua parola noi ci smariamo, Signore. La Tua parola è una bussola che ci orienta, Signore, in questo cammino terreno. E quindi Ti voglio rendere grazie, Signore, per come attraverso la Tua parola Tu ci hai aiutati a riflettere, a meditare e soprattutto, Signore, a avere un obiettivo, Signore, è quello di naturalmente poterti servire al meglio con tutte le nostre forze, con i doni e i talenti che ci hai impartito. Voglio benedire il Tuo popolo, voglio benedire i Tuoi figli, voglio benedire la Tua Chiesa, i miei fratelli e le mie sorelle. Ti voglio rendere grazie, Signore, perché Tu conosci le nostre traversie, Tu conosci le nostre circostanze avverse, Tu conosci le delusioni che abbiamo sperimentato, Tu conosci i problemi che stiamo affrontando, Tu conosci, Signore, le nostre fragilità, le nostre debolezze, Signore, Tu conosci ogni cosa. Ma oggi, Signore, invece di lasciarci sommergere da tutto questo, noi vogliamo ricercare quella gioia che c'è in Tua presenza, perché questo dice la Tua parola, che ci sono gioie a sazietà in Tua presenza, Signore. Ed è quella gioia, Signore, che Ti chiedo di impartire a ciascuno di noi, la gioia di sapere che Ti apparteniamo, la gioia di sapere che abbiamo il privilegio di poter servire il Re dei Re, il Signore dei Signori. Grazie Padre, grazie Signore per il Tuo meraviglioso piano per la vita di ciascuno di noi. Grazie Signore per come Tu ci aiuti ad essere consolati in questo giorno e grazie per come Tu ci sgravi da ogni peso, da ogni fardello, da ogni preoccupazione, da ogni cosa. Benedico il Tuo popolo, Signore. Benedico il Tuo popolo, benedico la Tua Chiesa, Signore. Benedico tutti i presenti, Signore. E Ti ringrazio, Signore, per il Tuo meraviglioso piano. Sì, Signore, vogliamo affidarti la nostra vita, confidare in Te ed essere consapevoli che Tu agirai quando vorrai e come vorrai, ma Tu agirai, Tu agirai. Tu non ci lascerai e non ci abbandonerai. Tu agirai in modo potente, in modo straordinario, e noi Ti daremo gloria, Signore, per questo, nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen.